Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica sulle radio del circuito Raduni. Per la puntata che state ascoltando ci sarò io, Nicola Pifferi, da Samba Radio, ad accompagnarvi tra i vari podcast sull'Unione Europea che abbiamo realizzato in redazione. Alla fine di gennaio siamo ormai giunti alla fine della Brexit, con il Regno Unito che lascia l'Unione Europea nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Al momento dell'approvazione dell'accordo al Parlamento Europeo, mercoledì 29, i deputati hanno intonato Auld Lang Syne, canto popolare scozzese per l'addio, e qualche lacrima si è vista. La fine di un rapporto che cade proprio anche con l'uscita di Harry e Meghan dalla casa reale britannica. Io e Sonia abbiamo deciso di provare a scherzarci su, andate a controllare cosa è stato pubblicato. Nella puntata di oggi però vi racconteremo altre storie da tutta Europa e da tutto il mondo, perché di certo l'Unione Europea non si ferma per l'uscita del Regno Unito, e questo che il Big Ben suoni oppure meno. Iniziamo la puntata di oggi parlando di Iran, perché continuano le tensioni tra il paese e gli Stati Uniti. Anche l'Unione Europea ha un interesse, evidentemente, nel tentare di evitare che la situazione possa precipitare, soprattutto da un punto di vista nucleare. Bella gatta da pelare per il nuovo alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, da poco a capo dell'azione esterna dell'Unione Europea dopo aver lasciato il Ministero degli Esteri spagnolo. Cerchiamo di capire chi è e come entra in gioco per il nucleare iraniano con Giorgia Colucci e Alessandro Dilda.
Eurofonica!
Chi è l'alto rappresentante dell'Unione Europea e come entra in gioco per il nucleare iraniano? L'Europa ha molte voci, quelle degli stati che la compongono e degli organi che la rappresentano. Per quanto riguarda le questioni internazionali, si esprime principalmente con la voce di Josep Borrell, socialdemocratico e legato al governo spagnolo di Pedro Sánchez, catalano ma contrario all'indipendenza della regione. Questo è l'identikit dell'attuale alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Borrell è già stato presidente del Parlamento Europeo dal 2004 al 2007. Lo scorso luglio gli è stata affidata un'altra carica capitale per l'Unione Europea. Il suo nuovo mandato come ministro degli esteri dell'Unione Europea inizierà nel 2020 e durerà per i prossimi 5 anni. Quale sarà però il suo ruolo? Come suggerisce il nome, l'alto rappresentante si occupa della politica e dei rapporti dell'Unione Europea con l'estero, come anche di materie legate alla sicurezza comune. Per la sua posizione, Borrell è riconosciuto anche come vicepresidente della Commissione. La figura dell'alto rappresentante nasce nel 2009 nel Trattato di Lisbona, quando si decide di unire le funzioni del responsabile della politica di sicurezza comune, quelle del rappresentante della politica estera dell'Unione Europea e quelle del commissario responsabile delle relazioni estere. Oggi, tra i suoi compiti, ci sono anche la gestione delle delegazioni europee nei paesi esteri e la ratifica dei trattati internazionali. A tal proposito, nelle ultime settimane il nome di Josep Borrell è rimbalzato sulle pagine dei giornali. Il trattato in questione è quello sul nucleare iraniano, stipulato nel 2015 tra Teheran, l'Unione Europea, la Germania e i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ovvero Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. Lo scopo dell'accordo era quello di ridurre entro il 2025 l'arricchimento di uranio degli armamenti nucleari dell'Iran. In cambio, Teheran avrebbe ottenuto la graduale rimozione dalle sanzioni economiche internazionali. Mediatrice e garante dell'accordo era stato l'allora alto rappresentante dell'Unione, Federica Mogherini, che si era impegnata a mantenere una situazione di stabilità fino agli ultimi mesi del suo mandato. Recentemente la situazione si è tuttavia complicata. Nel 2018 gli Stati Uniti di Donald Trump si sono ritirati dall'accordo, di conseguenza delle sanzioni contro l'Iran sono state ripristinate. Fino a quel momento i vantaggi economici derivati dal trattato si erano comunque dimostrati molto al di sotto delle aspettative iraniane. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'insieme delle tensioni seguite all'uccisione del generale Qassem Soleimani. Questo ha infatti condotto Teheran a minacciare il proprio ritiro dal JCPOA. L'annuncio del ritiro dell'Iran è giunto proprio qualche giorno fa, il 5 gennaio del 2020, durante l'apertura dei 3 giorni di celebrazioni per la commemorazione di Soleimani. L'Europa ha immediatamente invitato Teheran alla prudenza, ma la situazione che il nuovo alto rappresentante Borrell dovrà gestire è molto delicata. Il politico spagnolo, in accordo con i ministri degli esteri dei 28 Stati membri, ha ribadito la volontà di salvaguardare l'accordo sul nucleare che coinvolge tutte le grandi potenze del mondo. Secondo lui è inoltre necessario evitare una nuova guerra nello scenario già tormentato del Medio Oriente. Per questo motivo è fondamentale che l'Europa continui la sua opera di mediazione partendo dalle basi di dialogo già stabilite. Alessandro Dilda, da Vercelli, per Eurofonica.
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 Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
Ma come fa l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, la politica di sicurezza o qualsiasi altro membro delle istituzioni europee a parlare con altre persone che vengono da tutta Europa? Una soluzione sono le lingue franche, ovvero utilizzare una lingua che si parla in più persone, come l'inglese o il francese, per esempio. Purtroppo però non sempre tutti i membri di una commissione parlamentare o di un gruppo di lavoro hanno tutti almeno una lingua in comune. Ecco che subentrano quindi gli interpreti e i traduttori per rendere il processo europeo possibile. Marta Bettioli e Alice Masoni hanno intervistato per noi Walter Mavric della Digi Traduzione del Parlamento Europeo. Sentiamo.
Eurofonica!
Oggi siamo insieme a Walter Mavric, direttore generale del Digi Traduzione. Grazie per essere con noi innanzitutto.
Grazie, è un onore esserci.
Bene, allora, dal nome Digi Traduzione possiamo già intuire bene o male qual è l'area di competenza. Però in concreto vorremmo sapere di cosa vi occupate, appunto, proprio nello specifico.
Sì, infatti il nome stesso lo dice, noi traduciamo, siamo dei traduttori, però negli ultimi 2 anni abbiamo visto che il profilo del traduttore significa molto di più. È uno che è un mediatore, se vogliamo, interculturale, anche di comunicazione. E proprio per questo motivo il Parlamento ci ha chiesto, quindi la struttura parlamentare che noi conosciamo, sia amministrativa che politica, ci ha chiesto di vedere come possiamo aiutare a ravvicinare un po' di più questa Europa ai cittadini, perché noi abbiamo una conoscenza dell'elemento più grande di questo riavvicinamento verso i cittadini, è proprio la lingua, e quindi noi siamo esperti della lingua.
E da quante persone è composto il vostro team? E all'interno di questo team ci sono altre figure professionali rispetto a quella del traduttore?
Sì, abbiamo, i traduttori sono 660 più o meno, perché copriamo tutte le lingue ufficiali che sono 24. Tutto insieme siamo 1300, è la direzione generale più grande del Parlamento Europeo. Però negli ultimi tempi i traduttori non sono l'unico profilo. Ci sono anche altri, dagli assistenti, di quelli che noi chiamiamo adesso mediatori interculturali, e quelli che sono anche nel sostegno, l'appoggio del processo della traduzione. Tra questi anche l'audio.
Noi sappiamo che avete avviato da poco proprio questo podcast di informazione sull'Unione Europea e vorremmo sapere un po' com'è nata questa idea, se è nata proprio da voi stessi in maniera spontanea o magari in collaborazione con altri, se ci sono stati degli input esterni.
Sì, un po' le due cose direi, perché la prima cosa è certamente un elemento esterno che l'abbiamo saputo, l'abbiamo visto già 5 anni fa, che sono le elezioni europee che erano nel 2019. Quindi noi ci siamo preparati insieme a tutti gli altri servizi del Parlamento. Come possiamo aiutare? Perché tutti i servizi erano implicati. Certamente noi non possiamo andare nel mondo politico, però dobbiamo informare i cittadini di che cosa si sta occupando il Parlamento Europeo, che leggi sta approvando, in quali settori sta aiutando a legiferare anche meglio e come potrebbe fare anche la vita dei cittadini europei nei migliori dei modi possibili. E quindi noi abbiamo visto insieme al nostro servizio di ricerca che ci sono tantissimi progetti, tantissime anche aree dove l'Europa ha fatto tantissimo, no? E noi abbiamo scelto più o meno 400 podcast, nei primi erano testi, e poi abbiamo prodotto da questi testi 400 podcast in tutte le lingue ufficiali.
Quindi l'obiettivo principale, come appena detto, è quello appunto di raccontare meglio l'Europa. Come avete deciso di strutturare? Avete deciso di utilizzare una storia, di partire dalle istituzioni oppure di raccogliere esperienze da tutto il territorio europeo?
Le due. Io direi che prima di tutto bisogna chiarire che noi non produciamo il contenuto, cioè noi alla fine siamo traduttori o mediatori, se vuoi. In questo caso, cioè non siamo giornalisti, ad dire con le parole povere. Quindi noi prendiamo il contenuto che è creato dagli altri, nel nostro caso è proprio il servizio di ricerca del Parlamento Europeo che ha cercato di fare le storie, non so, 30 righe. No, delle storie molto molto pratiche. Per esempio, se parliamo dei agricoltori giovani, che cosa ha fatto l'Europa per gli agricoltori giovani? Oppure per gli anziani che usano i servizi elettronici nella sanità? Sono delle cose molto specifiche, per quello abbiamo 400 storie. E per esempio sapevate che esiste questo e questo e questo. E poi noi spieghiamo in quale maniera è stata creata questa iniziativa a livello europeo e come i cittadini in tutta l'Europa possono usufruire questo servizio. Quindi parliamo di un minuto, di un podcast di un minuto e 30 secondi al massimo.
E parlando proprio di informazioni sull'Unione Europea, secondo te quali sono quelle che ancora mancano davvero ai cittadini europei per capire bene proprio il funzionamento delle istituzioni e quali soprattutto sono fondamentali per coinvolgere ancora di più i cittadini europei? Perché una cosa che ormai ripetiamo da tantissimo tempo è che purtroppo si ha la percezione che l'Europa sia un'entità un po' astratta, no? E che non si riesca in realtà a capire in che modo appunto ha un'influenza vera e propria sulla vita quotidiana.
Sì, è una domanda da $1 milioni o euro, sì. Secondo me ci chiediamo un po' tutti. Secondo me il Parlamento è, almeno se posso parlare dal punto di vista del Parlamento, noi siamo qui, come amministrazione parlo adesso, di collegare un po' tutti i livelli possibili tra i cittadini, anche autorità nazionali e poi autorità, diciamo, a livello europeo. E noi, se parlo specificamente del nostro servizio, ci interessa moltissimo del livello dei cittadini. E secondo noi, una delle identità più importanti dei cittadini è la lingua. E secondo noi anche, noi possiamo entrare anche nelle case di cittadini di tutti i ceti culturali, di tutte le età, attraverso il linguaggio che parla nella maniera molto chiara e nel modo anche sostenuto e anche breve. Secondo noi questo funziona, però sappiamo anche benissimo, e questo l'abbiamo scoperto in un secondo momento, che quando raccontiamo le storie specifiche e personali delle persone di tutta l'Europa è anche meglio. Quindi abbiamo iniziato anche il secondo progetto che si chiama La mia storia. E qui raccogliamo veramente le storie personali di tutte le persone che possono raccontarci di qualcosa, anche di imparare qualcosa. Mi ricordo proprio in questo momento una bellissima storia di Forte dei Marmi, di un ragazzo di forse negli anni, più di 30 anni, magari 40 anni adesso, che ha raccontato come lui ha visto il crollo del muro di Berlino, anche se non è stato mai a Berlino e non ha mai visto la Germania da questo punto di vista. Però l'effetto di questo crollo del muro di Berlino, e specialmente attraverso la sua madre, che poi è anche morta, come lei e anche suo padre gli hanno presentato l'Europa attraverso questi grandi cambiamenti che sono stati fatti durante il crollo del muro di Berlino. Lui ci ha raccontato una storia bellissima, ha pure scritto una poesia alla fine dedicata alla sua madre, e noi abbiamo raccontato la sua storia. L'abbiamo chiamato, l'abbiamo registrato e poi l'abbiamo tradotto in 24 lingue e secondo noi questo è un contributo anche più positivo e magari tocca di più ai nostri cuori, per rendere anche più importante, perché lui ha parlato dalla sua esperienza personale, perché l'Europa è molto importante per lui e perché lo ha accettato questo insegnamento dall'infanzia, perché aveva sette anni quando è crollato il muro di Berlino, quindi non si ricordava del significato stesso del crollo, però si è ricordato di come l'hanno insegnato ad apprezzare i valori che l'Europa dà. E quindi secondo noi questo è un nostro progetto, diciamo, anche che ci sta anche più a cuore, anche se qui dobbiamo lavorare un po' più lentamente, specialmente perché si deve produrre in 24 lingue, poi le storie sono più lunghe, non sono una storia da un minuto, possono essere le storie da 30 minuti, anche di più, però a noi piace.
Eh sì, le storie personali sono quelle che ci fanno sentire più rappresentati, magari riescono a ridurre il gap tra le istituzioni e le persone. Un'ultima domanda, proprio appunto sull'inglese. Si parla tanto di Brexit, Brexit e con l'uscita del Regno Unito si rischia insomma di non avere più l'inglese come lingua ufficiale dell'Unione Europea. Si dice che potrebbe essere sostituita dal francese. Lei cosa ne pensa?
Dal punto di vista amministrativo questo non è possibile perché noi abbiamo un trattato, il trattato contiene l'articolo dove sono descritte tutte le lingue ufficiali, per il momento 24. Ogni cambiamento di questo trattato e dell'articolo che parla delle lingue deve essere approvato all'unanimità da tutti i paesi membri e questo viene approvato a livello del Consiglio. Non a livello del Parlamento, non a livello della Commissione, quindi i paesi membri lo decidono. Quindi, per prima cosa, un paese deve mettere sull'ordine del giorno: eliminiamo l'inglese. Io credo che questo non succederà mai, no? Però guardiamo nella minima possibilità che esiste se un giorno qualcuno deciderà di mettere questo sull'ordine del giorno. E poi quando ci sarà sull'ordine del giorno, alla riunione tutti devono votare per la soppressione o l'eliminazione dell'inglese, che non succederà mai. Anche il mio paese, la Slovenia, sicuramente voterà contro. L'Italia probabilmente sicuramente voterà contro. E tra l'altro, secondo me, l'Irlanda voterà contro, no? Quindi le possibilità dell'eliminazione dell'inglese sono molto scarse.
Bene, noi la ringraziamo veramente tanto per questa intervista che è stata molto interessante. E io sono Alice Masoni, sono insieme a Marta Bettiol.
E io sono Walter Mauric dal programma Europal Radio del Parlamento Europeo.
Eurofonica!
Eurofonica.
Questa settimana è ricorso, come ogni anno, il Giorno della Memoria, una ricorrenza celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto. Sonia Curzi.
Eurofonica!
Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria. In Italia abbiamo familiarità con questa data, ma fuori dai nostri confini nazionali, quando avvengono le commemorazioni? Il Giorno della Memoria è nato come ricorrenza internazionale. Nel 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 27 gennaio come data simbolo. Si tratta del giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa nel 1945. L'Unione Europea ha adottato il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, ma alcuni stati hanno scelto date diverse. Ad esempio la Bulgaria ha scelto il 10 marzo, giorno in cui fu revocata l'espulsione dal paese di 50.000 cittadini bulgari di origine ebraica, che altrimenti sarebbero stati deportati nei campi di concentramento nazisti. In Francia il giorno della memoria è il 16 luglio, anniversario dell'arresto di massa a Parigi di 13.152 ebrei deportati e sterminati ad Auschwitz. In Lituania si ricorda il 23 settembre, giorno dello sgombero del ghetto di Vilnius. Ogni 9 settembre invece la Slovacchia ricorda l'approvazione delle leggi razziali sullo stampo delle leggi di Norimberga. L'Austria, infine, ha istituito come data simbolo il 5 maggio, in memoria della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen nel 1945. A conti fatti, quest'anno ricorre il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. In occasione di questa giornata, Ursula von der Leyen, David Sassoli e Charles Michel hanno voluto scrivere una dichiarazione congiunta quando si trovavano assieme a Gerusalemme per questa commemorazione. Ve ne riportiamo un pezzo.
L'Olocausto è stato una tragedia europea, un punto di svolta nella nostra storia, e il suo retaggio è ormai intessuto nel DNA dell'Unione Europea. Ricordare la Shoah non è fine a se stesso, è una delle pietre angolari dei valori europei. Un'Europa che ponga l'umanità al centro, tutelata dallo Stato di diritto, dalla democrazia e dai diritti fondamentali. È nostro dovere stare al fianco delle comunità ebraiche che si sentono nuovamente minacciate in tutta Europa, da ultimo a Halle, in Germania. Tutti gli Stati membri dell'UE dichiarano con voce unanime e forte che in Europa non c'è posto per alcuna forma di razzismo, antisemitismo e odio, che noi contrasteremo in tutti i modi possibili. E se è vero che noi non possiamo cambiare la storia, è anche vero che le lezioni della storia possono cambiare noi.
Il Parlamento europeo in particolare ricorderà questa giornata con una testimonianza per noi italiani molto speciale, quella di Liliana Segre. La senatrice interverrà il 29 gennaio alla plenaria del Parlamento europeo. Sonia Kurzel da Trento e Giuliana Ricozzi da Frosinone per Eurofonica.
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 E adesso parliamo di coronavirus. Tutto il mondo è spaventato dal virus che si è sviluppato in Cina. In questo momento si troverebbero circa 600 europei in Cina da rimpatriare, lo ha comunicato il commissario UE per la gestione delle crisi. Al momento però solo la Francia ha chiesto assistenza per il rimpatrio, tuttavia 14 paesi hanno comunicato di avere cittadini in Cina da rimpatriare, fra cui anche l'Italia. Il meccanismo europeo, ha ricordato il commissario, di protezione civile può coprire fino al 75% dei costi di trasporto. Ma l'Europa non si ferma alla protezione civile, esiste anche un centro che si occupa di prevenire che un'epidemia come questa possa contagiare l'Unione Europea. Come lo fa? Marta Vettiola ha scoperto.
Eurofonica!
Nelle ultime settimane si è diffusa a livello mondiale la preoccupazione per il coronavirus, conosciuto anche come il virus di Wuhan, città cinese da cui si è originata l'epidemia. Con la diffusione dei casi accertati e la grande quantità di persone e merci provenienti dalla Cina, l'allarmismo è dilagante, tanto che ormai l'emergenza sta sconfinando nella psicosi. In questo scenario preapocalittico, l'Europa come agisce? All'interno degli organi europei esiste l'ECDC, ovvero l'European Centre for Disease Prevention and Control, l'agenzia per la prevenzione ed il controllo delle malattie. È questo organo a controllare e indicare come prevenire le emergenze sanitarie. La Commissione e il Parlamento europeo approvano eventuali piani straordinari proposti dall'ECDC e vigilano sulla situazione sanitaria. Il centro di controllo ha diverse funzioni. Sorveglia la diffusione dei virus e dei batteri infettivi su tutto il territorio europeo. Svolge un servizio di consulenza scientifica fino alla formazione di specialisti nel controllo e nella prevenzione di malattie infettive. L'ECDC ha un importante ruolo di comunicazione sanitaria e intrattiene relazioni a livello internazionale con gli altri poli di ricerca scientifica in ambito medico. Questa rete garantisce un fronte comune di prevenzione nei confronti di virus come il coronavirus o come per qualche anno fa l'Ebola. Ma quindi il centro serve solamente in caso di emergenza? Ovviamente no. Anzi, le situazioni di emergenza sono solamente la punta dell'iceberg. L'ECDC ha all'attivo diversi programmi di ricerca sulla resistenza antimicrobica, ovvero sulla sempre crescente resistenza dei batteri agli antibiotici, causata da un uso improprio e sproporzionato di quest'ultimi. Il centro studia inoltre le malattie emergenti e le infezioni sessualmente trasmissibili, come l'HIV. Un punto importante per l'ECDC inoltre è la Health Communication, ovvero la comunicazione delle attività del centro, delle campagne di prevenzione e delle buone norme di igiene sanitaria. Ma con tutti questi programmi all'attivo e con questa responsabilità, com'è organizzata un'agenzia così importante? In quanto agenzia indipendente dell'UE, l'ECDC fa capo a un consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dagli Stati membri, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Il consiglio di amministrazione inoltre nomina il direttore e si assicura che quest'ultimo svolga la sua missione ed i suoi compiti rispettando il regolamento istitutivo del centro. Ancora preoccupati per il virus di Wuhan? A me sembra di stare in ottime mani. E in ogni caso andate dal medico di base, sempre, e non prendete antibiotici di testa vostra. Marta Bettol da Venezia per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
E se negli Stati Uniti zoppicano un po' con il Green New Deal della sinistra, al Parlamento europeo è stato approvato il Green Deal europeo, che dovrebbe rendere l'Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050. Ce ne parla Alessandra Sasso.
Eurofonica!
1.000 miliardi di euro per i prossimi 10 anni. Ecco la somma che sarà investita nel Green New Deal. L'obiettivo? Un'Europa a zero emissioni entro il 2050. Grazie al Green New Deal, l'Unione Europea sta progettando una nuova idea di società, con al centro risorse ed energie rinnovabili. Per abbandonare definitivamente il carbone, il piano prevede investimenti pubblici e privati e coinvolgerà sia enti statali che industrie. Lo sguardo, però, è già rivolto oltre.
David Sassoli,
presidente del Parlamento Europeo al forum di Davos pochi giorni fa, ha parlato proprio del Green New Deal. Non si tratta di dare solo un nuovo corso all'economia, ma anche di incidere sulle vite delle classi più povere. Poiché, come ha sottolineato Sassoli,
non siamo uguali, neppure davanti alla crisi ecologica.
La crisi ecologica ci riguarda tutti, ma non allo stesso modo. Un esempio è stato il clima caldo e secco della scorsa estate, ha precisato Sassoli. La conseguenza è stata la riduzione dei raccolti agricoli e l'aumento del loro prezzo. Chi ne paga di più le conseguenze sono sempre loro, le famiglie con un reddito basso. La lotta alla povertà e alle diseguaglianze sociali è strettamente connessa a quella contro il degrado ambientale, ed entrambe devono essere continuamente riequilibrate. La legislatura europea 2019-2024 ha scelto di porre al centro la lotta contro il riscaldamento globale, assieme alla transizione ecologica. Il Patto Verde Europeo è una tabella di marcia per gli Stati membri ad opera della Commissione. È vitale che nessuno resti indietro. Il passaggio ad un'economia ad emissioni zero comporterà degli svantaggi, come l'aumento dei prezzi. Occorrerà allora prevedere misure compensative, soprattutto per creare posti di lavoro di alta qualità e ben pagati. Ha concluso Sassoli.
Non dobbiamo dimenticare che le sfide ambientali possono essere risolte solo se mettiamo la riduzione delle disuguaglianze al centro dell'azione politica.
Alessandra Sasso, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica.
Ed è tutto per oggi. Chissà che cosa ha in serbo per noi l'Unione Europea per la prossima settimana. Noi continueremo a tenervi aggiornati, perciò seguiteci sui nostri social, Facebook e Instagram, e continuate ad ascoltare i nostri podcast giornalieri su Spotify, iTunes, Google Play e sul sito ufficiale di Raduni. Grazie per averci seguito. Da Nicola Pifferi e dalla redazione di Eurofonica Italia è tutto. Un saluto ai nostri ascoltatori. Vi aspettiamo con tanti nuovi contenuti dedicati all'Unione Europea. Alla prossima settimana. Ciao!
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica, vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica!
Eurofonica.